dobbiamo riflettere. Questo brano che abbiamo ascoltato del Vangelo di San Matteo ci aiuta a capire chi sono i poveri, perché questo è un po' il tema che mi ha dato Fiorello. Chi sono i poveri? Questo brano ci aiuta ad essere concreti. È vero che siamo tutti poveri, Fiorello ce lo ricordava, siamo tutti poveri. Tutti manchiamo di qualcosa, tutti viviamo la fragilità, il limite, la finitudine umana, quindi siamo tutti poveri. Ma c'è qualcuno che è impoverito da circostanze naturali oppure da circostanze culturali, storiche, costruite da noi. Con la Bibbia è estremamente concreta, chi sono i poveri? Dice sono gli affamati, gli assetati, gli ignudi, i forestieri, gli ammalati, gli incarcerati. Questa è la fenomenologia dei poveri secondo questo brano del Vangelo di San Matteo. Quindi ci sono alcuni che hanno fame e sete, cioè non hanno la possibilità di soddisfare il bisogno essenziale per essere uomini, per essere donne. Non possono mangiare, non possono bere. Ecco, è drammatico, pure anche oggi ci sono tantissime persone che non hanno la possibilità di mangiare e di bere, che muoiono di fame e muoiono di sete. C'è un teologo che ricordava in America l'11 settembre del 2001 hanno abbattuto le torri e c'è una tabella con tutti i nomi di ciascuna delle vittime. Ma ogni anno muoiono centinaia di migliaia di persone per fame, non si conosce nemmeno il nome. Ci sono persone che davvero non hanno la possibilità di nutrirsi, di alimentarsi. Il sistema che abbiamo costruito è così violento, così ingiusto, che è quello che semina più vittime. Ecco, nessun sistema è riuscito a seminare più vittime come il sistema che noi abbiamo costruito. Perché noi produciamo ricchezza, produciamo merci, alimenti, ma purtroppo non abbiamo ancora imparato a condividere, a distribuire, per cui qualcuno c'ha, qualcuno non c'ha. Ed è paradossale, ma il divario tra chi c'ha e chi non c'ha cresce sempre di più, è venuto crescendo in questi anni, siamo arrivati al massimo, per cui la forbice si allarga, c'è qualcuno che ha sempre di più e molti che hanno sempre di meno. Diminuisce il numero di coloro che hanno, aumenta la quantità delle cose che hanno, invece aumenta a dismisura il numero di quelli che non hanno e anche la carenza, la deficienza, cioè mancano di tutto. Ecco, allora dobbiamo ricordarcelo, oggi c'è nel mondo qualcuno, nostro fratello, nostra sorella, che non ha la possibilità di mangiare di più. Non è il minimo indispensabile. Diceva un autore che le statistiche non sanguinano, invece le persone sanguinano. Io riconosco di aver avuto una grazia, un dono di Dio, come quello che ha avuto Don Pasquale, cioè di abitare dall'altra parte del mondo, di guardare le cose dal sud del mondo, verso il nord, e quindi di cambiare la prospettiva, l'angolo di visione. Ho avuto la grazia di conoscere i nomi, i cognomi di coloro che vivono impoveriti, di coloro che non hanno il necessario per vivere, di coloro che ho visto morire per mancanza del necessario, magari mancanza delle cure mediche, mancanza di un minimo per comprare un antibiotico, mancanza di un pochino di cibo, di un pochino d'acqua. Ecco, quando uno conosce le persone veramente cambia tutto. si rende conto che i numeri sono persone, sono volti. C'è qualcuno che non ha la possibilità di assaporare la bellezza dell'esistenza, perché è privato del necessario. Quindi i poveri sono coloro che non hanno da mangiare, non hanno da bere. Ancora oggi sono milioni nel mondo. E poi il Vangelo ci dice che sono poveri gli ignudi, gli ignudi. Ecco, se dovessimo attualizzare questa categoria, chi sono gli ignudi? Sono quelli che sono vulnerabili. Tantissime persone sole in questa nostra società, sole, sono i psicolati, i depressi, tantissime persone che veramente, potremmo dire, hanno i nervi a fiore della pelle, sono nudi, non c'hanno più corazza, protezione, schermo, vulnerabilissimi. Tante persone che non riescono ad adattarsi a questo ritmo sempre più frenetico, competitivo, sono gli ignudi di oggi. Poi i forestieri, mai categoria è stata più attuale come questa, i forestieri. E quanti nella nostra terra oggi vengono da altre terre, da altre culture, eppure li guardiamo con sospetto e vivono un dramma, perché hanno lasciato il loro paese, la loro gente, perché si sono sradicati alla ricerca di qualcosa di più, di meglio, di una prospettiva di futuro, di una speranza. Quanta avversità, quanta xenofobia, la fobia dello straniero, del diverso, dell'altro, quanto razzismo nei nostri linguaggi, nella nostra politica. Ecco, i forestieri sono coloro che non hanno la possibilità di vivere protetti dal contesto sociale, i nudi e i forestieri. E poi il Vangelo parla di malati e di incarcerati, coloro che sono privati della libertà, dell'autonomia, dell'autosufficienza. Il malato vive un'estrema fragilità, è nelle mani di altri, gli crolla un mondo. Io vedo che quando ci si ammala veramente si diventa vulnerabilissimi. E paradossalmente gli anziani ammalati vivono anche una profonda solitudine. Fanno fatica a sentirsi una presenza bella, si sentono un peso. Per cui magari pagano la badante, il badante, per non disturbare i propri cari, per non, diciamo, creargli problemi. Tanta gente vive la malattia con fatica, a volte nella solitudine della propria casa, del proprio cuore. E poi gli incarcerati, cioè tutti coloro che sbagliano, tutti coloro che hanno usato male la libertà e per questo adesso ne pagano le conseguenze, sono privati della stessa libertà, adesso sono guardati con sospetto, caricano un pregiudizio pesantissimo, devono rifarsi la vita ed è difficilissimo rifarsi la vita. Qualche volta sono andato al carcere di Fossombrone, no? E veramente ho colto nella storia di qualcuno di loro questo peso, questo dramma, sbagliare per una stupidaggine, magari presi dalla rabbia, dalla gelosia, e poi ti ritrovi a dover ricostruire tutta la vita, ad essere privato di tutto. Ecco, Gesù ci ricorda che questi sono i poveri. Se dovessimo precisare ancora di più pensando al Vangelo, allora i poveri sono i socialmente esclusi, i lebbrosi, i malati, i psicolabili che Gesù incontra lungo la strada mentre svolge il suo ministero. i poveri sono irreligiosamente marginati, le prostitute, i pubblicani. I poveri sono i culturalmente oppressi, come le donne, i bambini. In quella società non contavano niente le donne, non contavano niente i bambini. Ecco, Gesù invece valorizza le donne, mette al centro i bambini, gli fa valere qualcosa. I poveri sono i socialmente dipendenti, le vedove, gli orfani, non avendo più un uomo in quella società patriarcalista, maschilista, le donne, vedove, gli orfani erano alla mercé degli altri, di chi aveva più potere. I fisicamente incapaci sono i sordi, i muti, gli zoppi, i ciechi. I psicologicamente tormentati sono i possessi, sono gli epilettici, tutte quelle persone che manifestavano, diciamo, squilibri, che quasi facevano percepire la presenza di un male, del mistero del male. Sono gli spiritualmente umili, gente semplice, peccatori pentiti. Ecco, questi sono i poveri che Gesù avvicina. Questi sono i poveri che Gesù avvicina. Ecco, potremmo dire che Gesù fa una scelta chiara, la scelta dei più piccoli, dei più poveri. Questa è la sua opzione fondamentale. Lui sceglie di partire dai piccoli, dei poveri, per non escludere nessuno, perché questa è la via maestra per non escludere nessuno. Parte dal più piccolo, parte dall'ultimo, parte dall'umile, per arrivare anche a chi invece ha possibilità, ha dignità. Ecco, questa è la logica di Gesù. Gesù sceglie i poveri, sceglie i più piccoli, parte da loro, fa questa scelta fondamentale, l'opzione dei più poveri. Allora anche noi siamo invitati a fare l'opzione per i poveri, la scelta dei poveri, senza spiritualizzare eccessivamente la categoria, perché i poveri sono persone concrete. I poveri sono coloro che fanno fatica ad andare avanti, coloro che caricano il peso della vita, a volte pesante, per problemi personali, per problemi contingenti, storici, ma anche per l'ingiustizia, per un sistema che esclude, eccessivamente competitivo, selettivo. Ecco, questi sono i poveri. E allora noi dobbiamo riconoscere. Anche oggi per noi, per voi che abitate le comunità delle sette stelle, i poveri sono gli anziani, gli ammalati, sono i forestieri, sono a volte coloro che sono fragilizzati da problemi di solitudine, dalla paura del vivere. I poveri sono i piccoli, i poveri sono tutti coloro che fanno fatica a sentire che la vita è bella, ad apprezzare, a gustare la vita, a gioire della vita, a gioire di esserci. Questi sono i poveri. Quindi dobbiamo avere questa comprensione e non isolarli dal resto dei poveri, perché dobbiamo in un certo qual modo non dimenticare che loro sacramentalizzano il mondo dei poveri, l'universo dei poveri, per cui dietro ci sono tantissime persone lontane da noi, che a causa di questo sistema vivono senza vivere. Ecco, questi sono i poveri, non dobbiamo spiritualizzarli. E seguendo l'esempio di Gesù dobbiamo fare la scelta preferenziale per loro, l'opzione per i poveri. Anche noi dobbiamo partire da loro, partire dai poveri. Cioè metterli al centro della nostra preghiera, della nostra attenzione, della nostra giornata, al centro dell'impegno della comunità. Ogni comunità cristiana deve davvero sentire che questo è il grande segreto. Perché se partiamo dai piccoli, dai poveri, davvero possiamo raggiungere tutti. Altre strade non sono garantite, questo è garantito. Se partiamo dai piccoli, dagli ultimi, possiamo davvero raggiungere tutti. Ma il brano che abbiamo ascoltato ci fa fare un salto di qualità e ci dice che i poveri sono un grande mistero, perché attraverso di loro irrompe Dio, cioè loro ci sacramentalizzano, ci visibilizzano Dio, perché Gesù si identifica con loro. Ecco, questo brano che abbiamo ascoltato è il brano che più di tutti sottolinea questo aspetto. Gesù dice: ogni volta che avete fatto una di queste cose, dar da bere, dar da mangiare, vestire, servire, a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco, quindi Gesù si identifica con l'ultimo, con il piccolo, con il povero. È tutt'uno con loro, Dio si immedesima col povero. Ecco, non c'è nessun altro testo della Bibbia che sottolinei questa immedesimazione. Davvero non è possibile arrivare a Dio se dimentichiamo il piccolo e il povero. Perché Dio è tutt'uno con il piccolo e con il povero, è tutt'uno con l'altro. C'è questa identificazione, questa immedesimazione. Ecco, per noi cristiani questo è fondamentale. Noi nel povero accogliamo il mistero di Dio. Noi nel povero incontriamo Gesù. Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Ecco, quindi uno dei sacramenti del Signore Gesù è proprio il fratello più piccolo, il povero. Lì possiamo incontrare Gesù, come noi lo incontriamo nell'Eucaristia. E ci crediamo. Noi veniamo, ci nutriamo di Eucaristia, perché è l'incontro con Gesù, perché Gesù ci dona il suo corpo, il suo sangue, la sua vita. Ci crediamo profondamente, ci inginocchiamo e adoriamo l'Eucaristia, perché per noi è Gesù, è il sacramento di Cristo Gesù, il crocifisso risorto. Come noi sentiamo che Gesù c'è nella Chiesa e viviamo l'appartenenza alla Chiesa, viviamo l'ascolto della parola, perché abbiamo questa convinzione: quando due o tre si riuniscono nel nome di Gesù, Gesù si fa presente. Quindi noi possiamo incontrare Gesù, ascoltare Gesù, sentire la sua presenza oggi nella storia, lasciarci guidare da lui, illuminare da lui. Ecco, tutto questo è vero anche per il sacramento del povero. Per cui nei più piccoli, nei più poveri, noi incontriamo Gesù, il crocifisso risorto. Lui si identifica con loro. Se io do da mangiare all'affamato, alla fine do da mangiare a Cristo Gesù, perché Lui ha voluto coinvolgersi fino in fondo con ognuno dei fratelli, con ognuna delle sorelle. Il destinatario ultimo del mio gesto d'amore è Dio. Chiaramente io non amo il povero per amare Dio, ma amando il povero amo Dio. Quindi non è che strumentalizzo il povero per servire il Signore, ma servendo il più povero, il fratello più piccolo, io abbraccio Dio, perché Dio è tutt'uno con Lui. Questa è la grande verità per noi cristiani. Chi sono i poveri? Allora sono il sacramento di Gesù, sono la possibilità di incontrare Gesù, di amare Gesù, di servire Gesù. Per noi cristiani è così. Chi opera nel sociale è mosso da altre motivazioni antropologiche, filantropiche, ha altre motivazioni. Per noi questa è una delle motivazioni fondanti. Noi abbiamo questa consapevolezza che non abbiamo altra strada per amare Dio se non amare l'altro, il fratello e la sorella. Non abbiamo altra strada per abbracciare Gesù se non abbracciare il fratello, soprattutto il fratello nella sua fragilità, la sorella nella sua debolezza, cioè il povero, il piccolo, l'ultimo. E questo brano lo dice in maniera proprio stupenda, fortissima. Ma poi c'è un altro passo ulteriore che il Signore ci chiede di fare. Il Signore ci chiede non solo di aiutare il povero, di dargli qualcosa, ma di farci poveri. Ecco, questo è molto più esigente, molto più difficile. Se pensiamo alla storia della Chiesa, la Chiesa ha sempre fatto tantissimo per i poveri, da subito. La Chiesa ha inventato cose che poi il mondo ha accolto. Pensate all'inizio del cristianesimo, quello che colpiva di più era questa solidarietà dei cristiani. I cristiani vivevano un amore concreto, generoso, mantenevano le vedove, gli orfani, il vescovo era il padre degli orfani. Il vescovo era il padre degli orfani. Lui quindi viveva un rapporto di, diciamo, di paternità effettivo, non solo affettivo, ma effettivo. Cioè gli proteggeva, gli manteneva attraverso i fratelli e le sorelle, attraverso i diaconi, i ministri. Pensate che nella comunità di Roma erano 10.000 cristiani, c'erano 1.000 oltre vedove e orfani, mantenute dai cristiani. Quindi i cristiani hanno sempre colto, vissuto questo aspetto in maniera fortissima. Era questo che colpiva, si amavano, si volevano bene, ma non erano escludenti, non volevano bene solo ai propri, volevano bene a tutti, erano generosi. Basilio Magno, siamo nel 300 dopo Gesù, Basilio Magno pensa di costruire una basileia, cioè una casa del re. E in questa casa del re lui costruisce una casa di riposo per gli anziani, un ospedale per i malati di malattie infettive. Cioè organizza la carità e coinvolge tutta la comunità nel vivere la carità. E siamo nel 300 dopo Gesù, cioè chi inventa gli ospedali sono le comunità dei cristiani. Sono i cristiani che inventano gli ospedali, quindi una forma di ausilio, di assistenza dei più piccoli, dei fragilizzati. Allora la Chiesa lungo la storia ha sempre vissuto questa attenzione ai più poveri, si è sempre spesa, sempre dato, ma la Chiesa ha sempre fatto fatica a farsi povera a quei poveri. Anche oggi è più facile dare ai poveri, più difficile è mettersi dalla parte dei poveri, più difficile è, come diceva Don Tonino Bello, è più difficile indossare il maglione del povero che dare il proprio maglione al povero. Dare il proprio maglione al povero è più facile. Ma c'era un detto dei padri del deserto che dice così, che un giorno un monaco ha voluto sperimentare la povertà estrema, quindi ha voluto farsi mendicante e ha chiesto le monete. In una giornata ha fatto tantissime monete, alla sera si è accorto che nessuno l'aveva guardato in faccia. Ecco, questo è il rischio, no? Il rischio è di dare perché è più facile. Invece c'è un brano degli Atti degli Apostoli in cui Giovanni e Pietro vanno al tempio a pregare, incontrano un paralitico che sta di fronte alla porta bella, che stende la mano e chiede, non alza la faccia, stende la mano e chiede, e Pietro gli dice guardaci, lo invita ad alzare gli occhi e poi gli dice non ho né oro né argento, quello che ho te lo do, in nome di Gesù il Nazareno alzati, lo prende per la mano e lo mette in piedi e quell'uomo comincia a stare sulle proprie gambe. E si accorge che può camminare ed entra nel tempio con Giovanni e Pietro e loda il Signore. Ecco, questa è l'azione della Chiesa. La Chiesa non dà, non fa assistenzialismo, non offre qualcosa ai poveri. La Chiesa invece aiuta il povero a rialzarsi, a guardare in alto, a mettersi in piedi, a recuperare dignità. Ecco, la Chiesa si mette dalla parte dei poveri. Questa è la grande sfida anche per noi oggi, metterci dalla parte dei poveri, scegliere di essere, diciamo, solidari con loro. Ecco, allora il grande programma è quello delle beatitudini, no? Gesù dice, beati voi poveri, beati voi afflitti, beati voi che piangete. Perché dice beati? Beati voi poveri? Perché nella comunità possono sperimentare che la solidarietà vince la miseria. Cioè, in altre parole, Gesù chiama beati coloro che, per amore dei più piccoli, degli ultimi, rinunciano a possedere di più e invece scelgono di condividere perché nessuno sia miserabile. Questa è la scelta dei cristiani. La scelta dei cristiani è la scelta della sobrietà solidaria. Cioè, io non voglio arricchire. Io non voglio arricchire. È una delle tentazioni più terribili, no? Un cristiano non può desiderare di vincere alla lotteria i miliardi. Un cristiano non può desiderare di diventare ricco. Perché questo sarebbe il contrario della logica del Vangelo. Il cristiano desidera di vivere bene, decentemente, ma non di possedere oltre il suo bisogno. Il cristiano non desidera di possedere tre case, una al mare, una in montagna, perché il cristiano sa bene che se possiede tutte queste cose, qualcuno poi non c'ha nemmeno il minimo, nemmeno un letto per vivere. Perché così funzionano nel mondo, così funziona l'economia, no? Se uno possiede di più, qualcun altro è privato del necessario. Allora il cristiano non vuole diventare ricco. Il cristiano invece vive la sobrietà solidaria. Il cristiano dice: io voglio una vita decente. E quindi mi accontento di quello che davvero conta, perché anche l'altro abbia quello che davvero conta, quello che è necessario. E il cristiano sperimenta che, in un certo qual modo, non sono i beni che ci fanno felici, ma è la condivisione dei beni che ci fa felici. È far felice un altro che ti fa felice. È la relazione, il benessere. Il benessere non sta nella comodità, il benessere sta nella relazione. Cioè nell'amare e nell'essere amati. Ecco, questa è la logica dei cristiani. Per cui lo spirito nostro è quello delle beatitudini. Allora, non soltanto stare dalla parte dei poveri, ma desiderare una maggiore sobrietà. Desiderare una maggiore sobrietà. Perché questo, tutto sommato, ciao Pasquale, ci vuoi dire qualcosa prima di andare via? Dobbiamo spiritualizzare, ci sono persone che non hanno da mangiare, non hanno da bere, i forestieri, i malati, no? Chi sono i poveri? Sono il sacramento di Gesù. Per noi sono la possibilità di accogliere Gesù. Poi non basta dare qualcosa, bisogna stare dalla loro parte e quindi condividere. Poi bisogna in un certo qual modo farsi poveri con i poveri. Cioè vivere questa sobrietà solidaria, quindi non desiderare la ricchezza, ma desiderare invece il benessere per tutti. E poi da ultimo, forse dobbiamo lasciarci salvare dai poveri, dobbiamo lasciarci convertire dai poveri. Attraverso i poveri il Signore può davvero aiutarci a vivere il Vangelo. Ecco, io sono tornato dal Brasile e sono andato a vivere a casa, c'ho la mamma che c'ha l'Alzheimer. Sono 7 anni che sono tornato, quindi ho vissuto questi 7 anni il processo dell'Alzheimer. L'Alzheimer è una malattia devastante che alla fine ti toglie tutto, no? Ti toglie tutto, tutto, tutto. Allora uno si interroga sul mistero della sofferenza, su queste povertà moderne. Io ho sentito tante volte che veramente mamma ha aiutato i figli anche in questo periodo a vivere qualcosa che è indispensabile, la gratitudine, a vivere la tenerezza, perché si torna bambini. Allora è più quello che lei dà a noi di quello che noi diamo a lei. Lei tutto sommato ci aiuta ad essere più umani, a non dimenticare che siamo fragili. Ci mantiene davvero attenti, umili, piedi a terra. E soprattutto risveglia nel cuore la gratitudine, la tenerezza, la pazienza, ci fa ricominciare ogni giorno da capo. Allora sento che se io do qualcosa, chiaramente diamo, perché la curiamo, la guardiamo, perché gli diamo il cibo, perché la giriamo a destra, a sinistra, ma lei ci dà, continua a darci qualcosa di indispensabile. Per cui i poveri ci danno, ci convertono, ci umanizzano. I poveri ci aiutano a vivere, per esempio, un po' più coesi all'interno delle famiglie. Mamma, tutto sommato, ci ha mantenuto anche come fratelli uniti, perché dedicarsi alla madre significa condividere i problemi. Ecco, allora i poveri ci salvano. C'è sto libro che Gian Giacomo ha detto che è di un eretico, no, però mi ha ricordato che Gian Sobrino è un gesuita, un bravissimo gesuita, ha ricevuto qualche richiamo, però questo uomo da anni e anni a El Salvador ha vissuto delle cose bellissime, dice: se noi dimentichiamo i poveri non ci salviamo. Non ci salviamo, questa è la verità. Se noi siamo attenti a loro, noi riusciamo a salvarci e a salvare il mondo, a rendere il mondo più umano, a fare la globalizzazione, diciamo, non solo dell'economia, ma anche dei valori, della solidarietà, a rendere il mondo, la terra, la casa globale, dove tutti possiamo abitare. Ecco, senza i poveri facciamo fatica a salvarci. Questa è la verità. Attraverso di loro è più facile. Perché non ci salviamo se pensiamo alla nostra anima. Questo è un inganno. Essere cristiani non vuol dire salvarsi l'anima. Essere cristiani invece vuol dire collaborare con il Signore perché tutti si salvino, perché tutti sperimentino fin da adesso il suo amore e la sua tenerezza, sperimentino che la vita è una benedizione, eppure per qualcuno la vita è un peso insopportabile, perché sono schiacciati dall'oppressione, dalla miseria, dalla violenza, dall'ingiustizia, dalla discriminazione. Ecco, allora c'è gente che non sa che Dio è tenerezza, che Dio è il creatore, perché la vita gli pesa sulle spalle, è insopportabile, perché nascono nella melma, crescono nella melma e muoiono nella melma, senza aver visto nient'altro che la bidonville, che la favela. Ecco, noi dobbiamo lottare perché tutti sentano che davvero esserci è una grazia, che la vita è un dono stupendo di Dio, che l'esistenza è un'avventura, che Dio è tenerezza, che Dio si è fatto l'ultimo, il più reietto, perché nessuno si sente escluso, perché nessuno si sente dimenticato da noi. Ecco, questa è la nostra missione, il nostro servizio, far sentire questo amore, questo abbraccio di Dio. Ecco, allora dobbiamo lasciarci salvare dai poveri, convertire dai poveri. Signor Giovanni Nerbo, che ha guidato la Caritas italiana per tanti anni, un prete davvero semplice, buono, ha scritto sto librettino, Non lo riconobbero, no? Che commenta proprio il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, e lui condensa un po' la sua esperienza e ci invita a fare la scelta preferenziale dei poveri.
Lui dice,
la scelta preferenziale dei poveri, prima di una lista di cose da fare, è una scelta interiore, personale e comunitaria, che nasce da un'esigenza intrinseca al Vangelo della carità. Dobbiamo però renderci conto che al di là delle parole, che senza i fatti possono diventare retorica, la scelta preferenziale dei poveri non è una cosa facile per la Chiesa, che vive immersa in una società del benessere. Fra i padri del Concilio è stato usato il termine Chiesa dei poveri. Le chiese dell'Africa, dell'America Latina, dell'India, del Bangladesh sono chiese dei poveri, perché per la grande maggioranza sono formate da poveri. In una società ricca come la nostra è il contrario. La grande maggioranza dei membri della Chiesa non è fatta da poveri. Grazie a Dio, perché la povertà non favorisce di per sé la promozione umana. Però in questa situazione i poveri possono sentirsi emarginati anche dalla Chiesa. Occorre aprire gli occhi e il cuore sulle difficoltà degli altri, prendere puntualmente in considerazione le antiche e nuove povertà che sono presenti nel nostro territorio, che si profilano nel prossimo futuro. Il benessere vissuto in modo materialistico e l'eccessivo consumismo favoriscono l'espandersi delle cosiddette povertà post-materialistiche, che se affliggono soprattutto i giovani, toccano in genere i più deboli indifesi, come gli anziani non autosufficienti, le vittime dell'alcol, della droga, dell'AIDS, i minori abbandonati, i malati di mente, i disadattati, i bambini in vario modo oggetto di violenza, fisica o psicologica. Occorre cioè conoscere in modo preciso e personalizzato non i poveri, ma Antonio alcolista, Maria tossicodipendente, Francesco anziano, solo. Uno strumento efficace per questa conoscenza sono i centri di ascolto a livello parrocchiale e gli osservatori della povertà a livello più grande, zonale o diocesano, auspicati dal convegno ecclesiale italiano a Loreto e promossi nelle chiese locali dalle Caritas. L'amore preferenziale per i poveri e la testimonianza della carità sono compito di tutta la comunità cristiana, di ogni fratello, e la scelta preferenziale dei poveri deve permeare anzitutto la vita quotidiana di ciascun cristiano e di ciascuna famiglia cristiana, con l'esercizio costante sia delle semplici opere di misericordia per soccorrere le povertà materiali dei nostri fratelli, sia delle opere di misericordia spirituale per rispondere alle povertà umane più profonde e più radicali che toccano lo spirito dell'uomo, il suo bisogno di salvezza. E poi, ultimo, la scelta preferenziale dei poveri deve trovare espressione concreta anche nella vita di una comunità parrocchiale. Ciò può significare scelta di mezzi poveri, povertà personale del sacerdote, l'uso di un linguaggio semplice e concreto che possa essere compreso anche dalle persone di poca cultura, priorità per i poveri nel bilancio parrocchiale, nella destinazione del tempo, nella destinazione delle strutture, attenzione agli orari delle funzioni religiose e dell'ufficio parrocchiale per chi ha orari di lavoro più pesanti, apertura delle chiese parrocchiali anche nelle prime ore del mattino, quando la gente va al lavoro. Ecco, la scelta preferenziale dei poveri tocca il problema del modo con cui vengono accolti nella Chiesa i poveri e i ricchi. Giova ricordare la lettera di Giacomo. Ecco, Giacomo avverte che a volte nelle chiese si facevano preferenza. Chi era ricco e ci aveva distacco sociale davanti, il povero invece giù in fondo. Ecco, Giacomo dice no, il Signore ci insegna a non fare distinzioni, per cui anzi, il più piccolo va accompagnato davanti, il più povero va accompagnato davanti. Ecco, e allora rifacciamo questa scelta, riscegliamo i poveri, perché l'ha fatta Gesù sta scelta. Non è una scelta escludente, non vuole escludere nessuno, si vuole partire dai piccoli per arrivare a tutti, perché nessuno si sente escluso. Rifacciamo la scelta dei più poveri, perché attraverso di loro il Signore si rivela, ci rivela il suo amore, ci salva, ci umanizza, ci aiuta a fare comunità più accoglienti, più evangeliche.